Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Iran-Israele, il giorno del cessate il fuoco. Dopo 12 giorni di conflitto, Teheran e Tel Aviv hanno acconsentito a deporre le armi, spinti da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti fa la voce grossa, mentre le due parti cercano di intestarsi la vittoria. In esteri, interviste e analisi. La militarizzazione del cibo è un crimine di guerra. Le Nazioni Unite continuano a denunciare le stragi dei palestinesi a Gaza che aspettano aiuti umanitari. Anche oggi 56 persone uccise in attesa della farina. Spagna, Zapatero è tornato. A 20 anni dall'approvazione del matrimonio omosessuale, l'ex primo ministro spagnolo inizia un tour a sostegno di Sanchez in un momento di grande crisi della sinistra spagnola. Rubrica sportiva. Kirsty Coventry è la prima donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito dai titoli, oggi è il giorno del cessate il fuoco tra Israele e Iran, un accordo fragile ma che per il momento sembra reggere. Tra poco lo analizzeremo nelle sue varie parti, prima però vogliamo andare a Gaza. Oggi il Ministero della Salute palestinese ha diffuso un report aggiornato sulle vittime identificate dal 7 ottobre, un file di 1227 pagine, le prime 430 riportano solo i nomi di persone uccise prima di compiere 18 anni. E anche oggi almeno 80 persone sono state uccise nella striscia di Gaza, oltre 50 mentre aspettavano gli aiuti umanitari. Le ONG e le Nazioni Unite continuano a denunciare questo sistema di distribuzione degli aiuti. Questa mattina a Ginevra, in conferenza stampa, il portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, Tamin Al-Kitan, ha denunciato l'uso del cibo come arma contro i civili, definendolo un crimine di guerra. Sentiamone un estratto.
Persone disperate e affamate a Gaza continuano ad affrontare la scelta disumana tra morire di fame o rischiare di essere uccise mentre cercano di avere del cibo. Da quando la Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato a operare il 27 maggio, l'esercito israeliano ha bombardato e sparato a palestinesi che cercavano di raggiungere i punti di distribuzione, causando numerose vittime. Come risultato, secondo quanto riportato, oltre 410 palestinesi sono stati uccisi. Almeno altri 93 sono stati uccisi dall'esercito israeliano mentre tentavano di avvicinarsi ai pochi convogli umanitari dell'ONU e di altre organizzazioni umanitarie. Almeno 3.000 palestinesi sono rimasti feriti in questi incidenti. Ognuno di questi omicidi deve essere indagato prontamente e in modo imparziale, e i responsabili devono essere chiamati a rispondere. L'uccisione e il ferimento di civili risultanti dall'uso illegale di armi da fuoco costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra. I palestinesi in tutta Gaza stanno soffrendo la fame e la mancanza di altri beni essenziali per la sopravvivenza. La striscia di Gaza resta sull'orlo della carestia a causa della chiusura e del blocco imposti da Israele, nonché delle continue restrizioni illegali all'ingresso e alla distribuzione degli aiuti umanitari. Tutto questo si aggiunge alla distruzione sistematica da parte di Israele della produzione alimentare locale e dell'economia, così come agli sfollamenti di massa forzati ripetuti negli ultimi 20 mesi. Israele continua anche a imporre gravi restrizioni al lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie, impedendo loro di portare e distribuire cibo, carburante e assistenza salvavita a Gaza. Solo pochissimi camion sono stati autorizzati all'ingresso dal 2 marzo. Stiamo assistendo a scene di caos attorno ai punti di distribuzione alimentare della Gaza Humanitarian Foundation e ai pochi convogli umanitari dell'ONU. Donne, bambini, anziani e persone con disabilità, in particolare, affrontano molteplici sfide in questi punti e sono potenzialmente a rischio di forme aggravate di sfruttamento e abuso. Il meccanismo israeliano di assistenza umanitaria militarizzata è in contraddizione con gli standard internazionali in materia di distribuzione degli aiuti, mette in pericolo i civili e contribuisce alla catastrofica situazione umanitaria a Gaza. L'uso del cibo come arma contro i civili, in aggiunta alla restrizione o all'impedimento dell'accesso ai servizi essenziali alla sopravvivenza, costituisce un crimine di guerra e in determinate circostanze può costituire elementi di altri crimini ai sensi del diritto internazionale. L'esercito israeliano deve smettere di sparare alle persone che cercano di procurarsi cibo. Israele deve anche consentire l'ingresso di cibo e altri aiuti umanitari necessari per sostenere la vita dei palestinesi a Gaza, in conformità con il diritto internazionale e i principi umanitari. Deve immediatamente revocare le sue restrizioni illegali al lavoro delle Nazioni Unite e degli altri attori umanitari. Gli stati terzi hanno l'obbligo di adottare misure concrete per garantire che Israele, in quanto potenza occupante a Gaza, rispetti il proprio dovere di garantire che la popolazione riceva cibo sufficiente e beni essenziali per la sopravvivenza.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Dopo 12 giorni di conflitto aperto tra Israele e Iran, oggi è il giorno del cessate il fuoco, una tregua fragile ma che per il momento sembra reggere dopo l'annuncio nella notte del raggiungimento di un accordo da parte di Donald Trump. Questa mattina alle 6 è entrato in vigore il cessate il fuoco dopo la grande confusione di questa mattina quando Israele e Iran si sono accusati a vicenda di attacchi e violazioni dell'accordo e Donald Trump ha diffuso messaggi contraddittori sulla tenuta del cessate il fuoco. Nelle ultime ore non ci sono state notizie rilevanti di violazioni di questo accordo. Questo pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato al telefono con Trump, ha detto che Israele non avrebbe attaccato l'Iran e poco dopo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto che se Israele non avesse violato l'accordo, nemmeno l'Iran lo avrebbe fatto. Una tregua che sembra essere stata in larga parte imposta da Donald Trump, che dopo le violazioni di questa mattina ha avuto parole molto dure nei confronti di Netanyahu. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto, che cosa possiamo dire delle mosse di Trump in queste ore?
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Possiamo anzitutto dire che è stata una mattinata da protagonista quella di Donald Trump, la cosa gli sarà piaciuta sicuramente molto. Trump che prima ha annunciato il cessate il fuoco tra Israele e Iran, poi quando le parti hanno dato i primi segni di violazione della tregua è intervenuto con modi e con linguaggio che non lasciavano adito a dubbi. Sono così abituati a farsi la guerra che non sanno più che cosa cazzo stanno facendo, ha detto Trump riferendosi ai due contendenti. Il presidente, che appunto aveva avuto una telefonata di fuoco con Benjamin Netanyahu, ha spiegato di essere not happy, per nulla contento di come si stavano comportando Iran e Israele, ma di avercela soprattutto con Israele. Tempo qualche ora ed è tornato il sereno, almeno sull'account di Truth Social di Trump stesso, che ha scritto che è stato un suo grande onore aver distrutto tutte le armi atomiche. Non ha nemmeno precisato che si tratta di quelle presunte dell'Iran, come se le avesse distrutte tutte lui nel mondo. E poi Trump ha aggiunto che sia Israele sia l'Iran vogliono fermare la guerra. Stop the war, maiuscolo, e con il punto esclamativo ha scritto Trump. Si tratta dell'ennesima giravolta a sorpresa del presidente americano, che però questa volta non riguarda solo lui, da furibondo a felicissimo, ma che riguarda Iran e Israele, che fino a due ore prima si sparavano e che due ore dopo sarebbero stati addirittura entusiasti di fare la pace. A parte la capacità di reinventare ogni volta la realtà, quello che è evidente, chiaro qui, è che quando gli Stati Uniti ordinano, anche Netanyahu, spesso rappresentato come colui che manipola i presidenti americani, anche Netanyahu deve rapidamente piegarsi. Trump non vuole un allargamento del conflitto che rischierebbe di coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra lunga, rischiosa, sull'esempio di quella dell'Iraq. Va ricordato anche che l'anno prossimo ci sono le elezioni di midterm, Trump e i repubblicani non hanno nessuna voglia di andarci con una guerra in corso. Trump però non vuole nemmeno, non ne ha bisogno in questo momento, il regime change change che invece Netanyahu vuole in Iran, regime change che darebbe a Israele un ruolo di kingmaker nell'area, re indiscusso, ruolo che non piace ai paesi arabi, avversi all'Iran, alleati dagli Stati Uniti, ma ormai sempre più preoccupati del potere israeliano nella regione. E quindi è bastato un fucking rivolto in particolare a Gerusalemme e ora vogliono tutti la pace. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa. E poco fa intanto il premier israeliano Netanyahu ha tenuto una conference call urgente con il ristretto gruppo di ministri e consiglieri che guidano le decisioni sulle guerre in corso. Secondo una ricostruzione fatta dal quotidiano israeliano Haaretz, questa mattina la forte richiesta pubblica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Israele di astenersi da ritorsioni, quelle di cui ci parlava Roberto Festa, ha colto di sorpresa i leader israeliani. In seguito alla sua dichiarazione ai jet dell'aeronautica militare israeliana è stato ordinato di rientrare dallo spazio aereo iraniano e l'attacco che era stato pianificato è stato ridimensionato. Che cosa ci dice questo dei rapporti di potere tra Israele e Stati Uniti e anche di Netanyahu in questo contesto? Sentiamo Anna Momigliano, giornalista corrispondente di Haaretz dall'Italia.
Tutti stanno tirando un sospiro di sollievo perché comunque anche Israele non voleva tirarla per le lunghe, è una guerra che stava avendo un impatto e sia sulla vita dei civili che poi economico non secondario. Che comunque sì, Netanyahu si è piegato agli ordini di Trump e dopo che sembrava che inizialmente fosse stato Trump a farsi tirare dentro da Netanyahu, in realtà sono emersi quali sono i veri rapporti di potere. Ovviamente l'America è una superpotenza, ancora la più grande superpotenza del mondo, e Israele è un paese per quanto ben armato e benestante di 8 milioni di abitanti, quindi comanda l'America. E si solleva anche la questione che Trump, se avesse voluto evitare che Netanyahu attaccasse l'Iran, avrebbe potuto tranquillamente farlo ed evidentemente non l'ha fatto. Quindi insomma, non è tanto vero che è Netanyahu che ha tirato in mezzo Trump, ma evidentemente a Trump andava bene così.
Noi non abbiamo certezze su quale sia stato l'effetto definitivo sul programma nucleare iraniano. Netanyahu che cosa ha ottenuto nei fatti?
Io non sono la testa di Netanyahu. Se pensassi di essere Netanyahu e ragionassi in modo razionale, mi direi che ho ottenuto tutto quello che potevo ottenere. Cioè alla fine cosa ha ottenuto Netanyahu? Ha attaccato l'Iran, ha colpito duramente il programma nucleare, magari senza distruggerlo, però creando danni, quindi un tornare indietro. Ha ottenuto che gli americani facessero la parte più difficile, no? E bombardare Fordo, quella che Israele da solo non poteva fare. Tutto quello che si poteva fare si è fatto per dare un grosso colpo al programma nucleare iraniano. Poi è vero, magari non gli si è fermato, però più di questo non si poteva fare, a meno che uno, diciamo, non si attacchi all'illusione, e che non so quanto fosse vera, che si potesse ottenere un regime change, la caduta del regime degli Ayatollah, che a me però, cioè, sembra una cosa talmente al di fuori del bene e del male come pensiero, che se Netanyahu davvero lo pensava vuol dire che è un po' disconnesso dalla realtà. Quindi oggettivamente Netanyahu ha ottenuto tutto quello che ragionevolmente una persona razionale poteva pensare di ottenere.
Non sappiamo neanche quali sono i termini, diciamo, dell'accordo che è stato raggiunto per questo cessato il fuoco. Possiamo pensare che Netanyahu abbia avuto in cambio qualcos'altro oltre a quello che è stato fatto e che è, diciamo, sotto la luce del sole?
Netanyahu, onestamente, da Trump ha avuto più di quanto non poteva sperare di ottenere, perché si è partito con un presidente che, diciamo, non era proprio di liaco il loro rapporto, e poi Trump ha sostenuto, e probabilmente attivamente, questa campagna israeliana che Netanyahu poteva fare. Che cosa potrebbe avere ottenuto in più? Boh, forse, diciamo, un chiudiamo un occhio su Gaza, però un occhio su Gaza gli americani lo chiudevano già da prima. Diciamo, un elemento di tensione tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Netanyahu è che Netanyahu si era aggrappato alla boutade di Trump su Mar-a-Lago, no? E spegniamo i palestinesi dal sud della striscia di Gaza, e che però era chiaro che per gli americani era l'ennesima boutade, mentre Netanyahu veramente dal suo punto di vista ci sperava. Però anche questa era una speranza, diciamo, quantomeno irrazionale.
Ecco, e anche l'Iran però in una certa misura sta raccontando l'accordo come una vittoria di Teheran. Il presidente iraniano però, Masoud Pezeshkian, ha detto che l'Iran è pronto a tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti. Mi ha raggiunta in studio Shawky Senussi. Shawky, buonasera.
Buonasera.
Osservando il lato iraniano, che considerazioni possiamo fare?
Allora, osservando questo lato possiamo dire che queste ore di relativa calma, la propaganda sta girando a pieno regime. Il vicepresidente Mohammad Rezaev ha affermato che la vittoria significa che l'Iran ha mostrato agli Stati Uniti e all'Occidente la sua potenza. Altri esponenti politici hanno parlato di una vittoria importante e storica. Il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran ha dichiarato alla TV di Stato che tutti devono sapere che nessuno può sradicare il programma nucleare iraniano, senza specificare la natura di questo programma, se civile o militare. Comunque, questa ultima dichiarazione è stata implicitamente smentita dal presidente Pezeshkian, come hai detto. Ha detto che il suo paese è pronto a tornare al tavolo delle trattative sul nucleare. Tornando alla propaganda, il regime tenta di dimostrare che lo Stato rimane forte, compatto, in grado di reprimere qualsiasi protesta popolare. Per il momento l'ala pragmatica vicina al presidente, cioè quella che ha negoziato il cessate il fuoco, mantiene un profilo basso, ma secondo fonti interni, al momento opportuno questa corrente moderata cercherà di imporre un compromesso ai guardiani della rivoluzione per avviare una transizione politica, evitare il caos. In un eventuale braccio di ferro tra le due anime dello Stato, il ruolo dell'Ayatollah Khamenei diventerà centrale. Un importante giornale saudita vicino al principe Bin Salman ha ammonito oggi in un editoriale, ha detto che la guida suprema dell'Iran è tutt'altro che una figura ordinaria nell'equilibrio di potere nella struttura gerarchica. Pertanto le minacce israeliane di assassinarlo comportano conseguenze estremamente gravi per la sicurezza dell'intero Medio Oriente. L'editoriale di Arab News, questo è il giornale citato, riflette le preoccupazioni delle ricche monarchie del Golfo. In cambio di affari miliardari con gli Stati Uniti, hanno chiesto a Trump di essere il garante della stabilità nella regione. Un'altra conferma: ieri notte, nonostante l'attacco missilistico iraniano, il Qatar ha continuato a mediare tra Tel Aviv e Teheran fino all'annuncio di Donald Trump.
Grazie Shawky.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
Adesso alleggeriamo un pochino, andiamo in Spagna dove dopo 20 anni dall'approvazione del matrimonio omosessuale in Spagna, Zapatero è tornato, l'ex primo ministro spagnolo ha iniziato un tour a sostegno di Sanchez in un momento di grande crisi della sinistra spagnola. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Sono passati 20 anni dall'approvazione del matrimonio omosessuale in Spagna nel 2005. Alla guida del paese c'era il premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero e la sua decisione di legalizzare l'unione tra coppie dello stesso sesso ebbe ripercussioni in tutta Europa. Nel giro di 10 anni tutti i paesi dell'Europa occidentale approvarono il matrimonio LGBT. L'ultimo lo scorso anno è stata la Grecia. Solo l'Italia, insieme alla maggior parte dei paesi dell'est, continua a non riconoscere questo diritto. Da allora la figura di Zapatero è rimasta indissolubilmente legata non solo al movimento LGTB, ma è diventata un simbolo della sinistra riformatrice che nemmeno la crisi dell'euro del 2011 è riuscita a scalfire. Se oggi Pedro Sanchez è al governo, lo deve soprattutto a Zapatero, protagonista di una mobilitazione straordinaria nella campagna elettorale del 2023 che riuscì a risollevare le sorti del Partito Socialista. Ora i socialisti spagnoli guardano di nuovo a Zapatero in un momento di grande difficoltà per il partito, su cui si allunga l'ombra della corruzione. L'ex premier è riapparso all'evento commemorativo per i 20 anni del matrimonio omosessuale. Ha ricordato che dal 2005 oltre 70.000 coppie dello stesso sesso hanno celebrato la loro unione e che la Spagna si è trasformata in un paese di riferimento per i diritti, la partecipazione e la visibilità della popolazione LGBT. L'incontro però si è trasformato anche in un meeting dell'ex presidente a sostegno di Sanchez, con l'obiettivo di ridare ossigeno ai socialisti in un momento difficile con la legislatura bloccata e un durissimo scontro con la magistratura in atto. Zapatero ha rivendicato il successo di Sanchez alla NATO come esempio di governo progressista e nei prossimi giorni inizierà un giro di interviste proprio per rilanciare Sanchez e mobilitare i simpatizzanti socialisti. La questione è che mentre Zapatero e Sanchez celebravano il matrimonio LGBT, nel Palazzo di Giustizia di Madrid compariva davanti al magistrato l'ex numero 3 del Partito Socialista ed ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, accusato di corruzione. Per ora l'inchiesta sembra limitata da alcuni ex esponenti del governo e del partito, ma c'è il timore che si allarghi fino a coinvolgere il finanziamento illecito dei socialisti. Nel partito inizia anche a farsi sentire la fronda di oppositori a Pedro Sanchez. Un gruppo per ora minoritario legato all'ex presidente Felipe González ritiene che Sanchez sia andato troppo oltre nelle sue alleanze a sinistra e con gli indipendentisti catalani e baschi e sostiene che i socialisti debbano tornare a guardare al centro. A sinistra le cose non vanno meglio. Sumar, il movimento della ministra del lavoro Yolanda Díaz, perde pezzi. I sondaggi indicano un travaso di voti verso Podemos, il partito di Pablo Iglesias nato dal movimento degli Indignados. Le divisioni tra i due movimenti durano ormai da anni, da quando le due formazioni decisero di separarsi, e per ora un riavvicinamento sembra difficile. A guadagnarci soprattutto è Vox, il partito dell'estrema destra spagnola. Insieme Sumar e Podemos superano di poco il 10%, un punto e mezzo in meno rispetto alle ultime elezioni, mentre Vox resta stabile come terzo partito con il 15% delle intenzioni di voto.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Per arrivare a questa elezione ci sono voluti 131 anni. Con la cerimonia di insediamento avvenuta lunedì a Losanna, in Svizzera, il Comitato Olimpico Internazionale per la prima volta è ufficialmente guidato da una donna. Una donna 41enne, la più giovane presidente della storia del CIO, e una donna nata in un paese africano. La nuova presidente Kirsty Coventry racchiude in sé tutte queste caratteristiche, tutte senza precedenti. Lunedì ha ricevuto dal suo predecessore Thomas Bach la chiave dorata con il simbolo dei cinque cerchi olimpici, il simbolico passaggio di consegne alla guida dello sport mondiale. Coventry ha alle spalle un percorso eccezionale come atleta. Nessuno nella storia del suo paese, lo Zimbabwe, ma nemmeno nella storia di un altro paese africano, ha vinto come lei 7 medaglie olimpiche, 2 ore ai giochi di Atene e ai giochi di Pechino, nei 200 metri dorso. Come nuotatrice ha partecipato a 5 Olimpiadi. 2 anni dopo la sua ultima gara olimpica, a Rio 2016, è diventata ministro dello sport in Zimbabwe, Un incarico che non le ha risparmiato problemi, visto che ad esempio, durante il suo mandato, agli stadi del suo paese è stato vietato di ospitare partite di calcio internazionale dalla Confederazione Africana e la FIFA ha sospeso la Federcalcio locale per accuse di frode e corruzione. Lo sport è stato però lo strumento con cui Coventry ha coltivato il proprio talento e ha saputo costruire alleanze abbastanza solide da permetterle di mettere al centro dell'attenzione un pezzo di mondo rimasto fin qui ai margini della geografia dello sport. Siamo custodi del movimento olimpico, ha dichiarato nel passaggio più significativo del suo discorso di insediamento.
As IOC members, we are guardians of this movement. As the Olympic movement, as federations, as NOCs, as our sponsors and our partners, we are the guardians of this incredible platform. And it's not just about a multi-sport event. It's a platform to inspire.
Lo sport deve ispirare, cambiare la vita delle persone, portare speranza, ha aggiunto Coventry, che ha usato la metafora di una ragnatela per enfatizzare il delicato lavoro collettivo di relazioni e connessioni che insieme al suo gruppo di lavoro dovrà riuscire a tessere e a rafforzare per alimentare il potere trasformativo dello sport in un mondo che la stessa Coventry ha definito sempre più diviso. Alcune grandi sfide l'attendono fin dal suo primo giorno di lavoro. La partecipazione olimpica degli atleti russi, per esempio, dopo che nei mesi scorsi Coventry ha dichiarato che nessun atleta dovrebbe essere escluso dai giochi a causa di conflitti, oppure i rapporti con Donald Trump e le sue restrizioni ai visti statunitensi per gli atleti di molti paesi esteri in vista dei giochi di Los Angeles 2028, oppure ancora la politica del Comitato Olimpico Internazionale sulle atlete transgender, dopo che pochi anni fa le decisioni sulle idoneità delle atlete sono state demandate alle singole federazioni internazionali. Proteggeremo la categoria femminile e le atlete, aveva detto Coventry, parole che suonano come un passo indietro di decenni sui piani dell'inclusività e del rispetto dei diritti umani. Lo sport non ha ancora trovato una via per anteporre questi principi fondamentali della Carta Olimpica alle questioni delicate e controverse che riguardano atleti di alto livello, transizioni di genere e vantaggi competitivi. La domanda è se durante la presidenza della prima donna alla guida del CIO, lo sport saprà offrire un'opportunità di realizzazione veramente per tutti e per tutte.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.